È giovedì 11 dicembre 2025. Benvenuti a una nuova puntata del nostro programma settimanale di livello intermedio News in Slow Italian. Ciao a tutti!
Un caloroso benvenuto a tutti i nostri ascoltatori.
Iniziamo la nostra rassegna di attualità con una discussione sul nuovo documento della Strategia di Sicurezza Nazionale pubblicato la settimana scorsa. Analizzeremo gli aspetti che hanno un impatto diretto sull'Europa, nonché la loro previsione di una cancellazione della civiltà europea. Proseguiremo con una conversazione sulla classifica annuale che valuta 36 economie avanzate sulla base di inflazione, crescita del PIL, occupazione e andamento del mercato azionario. La nostra sezione scientifica è dedicata a uno studio che ha identificato 5 epoche chiave nello sviluppo del cervello umano. Lo studio suggerisce 4 snodi fondamentali a 9, 32, 66 e 83 anni che segnano cambiamenti significativi nell'organizzazione neurale. E l'ultima notizia di attualità riguarda il Pantone, che ha presentato il colore dell'anno 2026. Può la scelta di un colore dell'anno risultare controversa?
Lo stai chiedendo a me?
Sì.
Ormai tutto può essere controverso. Ti sfido a trovare qualcosa che non lo sia al giorno d'oggi.
Ok, è un tema troppo profondo per una chiacchierata leggera di apertura, ma sono sicura che ne parleremo bene più avanti nel programma. Ora dimmi, di cosa ci occuperemo nella seconda parte della puntata?
La seconda parte della puntata è dedicata alla lingua e alla cultura italiana. L'argomento grammaticale di oggi è composite adverbs. Ne troverete diversi esempi nel dialogo che racconta un caso che sta dividendo l'Italia. La storia di una famiglia straniera che ha scelto di vivere nel bosco, in condizioni piuttosto precarie, e della decisione del tribunale di sospendere la loro responsabilità genitoriale. Nel finale ci soffermeremo sull'espressione idiomatica di oggi: non sapere che pesci pigliare. Nel dialogo in cui la useremo, si discute della decisione del Comune di Firenze di bandire la circolazione dei monopattini elettrici a noleggio a causa del loro utilizzo spesso irresponsabile, scorretto e pericoloso.
Perfetto, direi che siamo pronti per iniziare la puntata.
Solo un momento. Un'ultima cosa. Vi ricordo che sono disponibili le gift card di News in Slow Italian. Regalate ai vostri amici e ai vostri cari la possibilità di imparare l'italiano durante le festività natalizie.
Bene, ora siamo davvero pronti per iniziare il programma. Che si alzi il sipario!
La Strategia di Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti per il 2025 avverte della fine dell'Europa.
La nuova Strategia di Sicurezza Nazionale dell'amministrazione Trump, pubblicata la settimana scorsa, avverte l'Europa della prospettiva inquietante della cancellazione della civiltà. Per affrontare questa minaccia, il documento propone che gli Stati Uniti sostengano i partiti populisti nazionalisti e patriottici dell'estrema destra europea, con l'obiettivo di frenare la migrazione e preservare le identità tradizionali. Il documento sostiene che le politiche migratorie europee rischiano di trasformare alcuni paesi NATO in stati a maggioranza non europea. Accusa inoltre l'Unione Europea di minare le libertà fondamentali, promuovendo invece un approccio conciliante verso le autocrazie mediorientali. I leader europei hanno condannato rapidamente la strategia. La Germania ha respinto le raccomandazioni, rivendicando la propria autonomia nella definizione di una società liberale. Molti funzionari europei hanno definito il documento inaccettabile. Gli analisti sollevano preoccupazioni sulla politica americana nei confronti della Russia e avvertono che questa strategia potrebbe approfondire le tensioni transatlantiche e rafforzare i partiti dell'estrema destra.
Chiunque abbia letto l'umiliante piano in 28 punti di Washington per l'Ucraina o abbia ascoltato il discorso sconvolgente di J.D. Vance alla conferenza di Monaco a febbraio avrebbe dovuto aspettarselo. A dirla tutta, sembra scritto da Vance.
C'è un'intera corrente di pensiero dietro questo isolazionismo e questa simpatia per i regimi autoritari. Considera la democrazia liberale europea come la principale minaccia. Ed è per questo che promuovono questo concetto di cancellazione della civiltà.
Non ricorda forse la teoria della grande sostituzione?
Certo che sì. Sostituire i bianchi con i non bianchi. Ricordi i cori? Gli ebrei non ci sostituiranno? Alla marcia Unite the Right a Charlottesville nel 2017? E adesso cosa sarebbe? Le persone di colore non ci sostituiranno? Fabrizio, non voglio che l'Europa imbocchi questa strada.
Gli autoritari non capiscono che la forza e il fascino della civiltà europea risiedono nella diversità e nell'inclusione, non nell'omogeneità razziale o culturale. Non sorprende che il Cremlino abbia dichiarato che i cambiamenti della nuova strategia americana corrispondono in molti aspetti alla loro visione. E allora, autoritari di tutto il mondo, unitevi! Il Portogallo è stato incoronato Economia dell'anno 2025.
La settimana scorsa The Economist ha pubblicato la consueta classifica annuale di 36 economie sviluppate, basata su inflazione, crescita del PIL, occupazione e andamento dei mercati azionari. Nonostante i timori di una recessione globale in seguito alle guerre commerciali di Trump, l'economia mondiale ha registrato risultati migliori del previsto nel 2025, Il PIL globale è cresciuto di circa il 3% e la disoccupazione è rimasta bassa. Il Portogallo si è classificato al primo posto grazie alla forte crescita del PIL, al basso tasso di inflazione e al mercato azionario in espansione. Anche altri paesi dell'Europa meridionale, come la Grecia e la Spagna, hanno registrato buoni risultati, mentre nazioni dell'Europa settentrionale e centrale, come Austria, Lituania, Estonia e Finlandia, sono rimaste indietro. Gli Stati Uniti hanno ottenuto un piazzamento mediocre a causa dell'inflazione. Nonostante il caos politico, la Francia ha fatto meglio del previsto. L'Italia ha superato gli Stati Uniti. La Germania ha migliorato le sue prestazioni, ma non di molto. Nel complesso, l'inflazione resta motivo di preoccupazione, con la maggior parte dei paesi al di sopra dell'obiettivo del 2%. I mercati azionari hanno mostrato risultati contrastanti, con Israele e Portogallo in testa per quanto riguarda i guadagni in valuta locale.
Il Portogallo ha fatto bene, certo, ma mi chiedo quanto di tutto questo sia davvero sostenibile. Alcuni di questi risultati potrebbero essere solo temporanei.
Beh, la loro crescita è solida e l'inflazione è sotto controllo. E più di quanto possano dire alcuni paesi del nord, come Estonia o Finlandia, che quest'anno hanno faticato parecchio. È bello vedere l'Europa del sud ottenere finalmente un po' di riconoscimento.
Beh, l'Estonia si sta ancora riprendendo dalla crisi energetica causata dalla guerra in Ucraina. Inoltre, i paesi del nord potrebbero avere priorità diverse. Non si tratta sempre di crescita a breve termine, lo sai.
Certo, però non si può negare che il Portogallo e anche la Grecia e la Spagna stiano superando le aspettative. L'andamento del mercato azionario in questi paesi dimostra che gli investitori sono fiduciosi.
Su questo sono d'accordo. Ma non dimentichiamo Israele, il miglior performer del mercato azionario. Sembra che il paese si stia riprendendo dal caos del 2023. Ciò che mi preoccupa davvero è l'inflazione ovunque. Gli Stati Uniti si collocano in posizione mediocre proprio per questo.
Temo che molto dipenderà dai dazi e dalle guerre commerciali, che sono i principali fattori inflazionistici.
Scienziati individuano 5 epoche distinte nello sviluppo del cervello umano.
Uno studio pubblicato il mese scorso sulla rivista Nature Communications ha identificato 5 epoche fondamentali nello sviluppo del cervello umano. La ricerca si basa su quasi 4.000 scansioni cerebrali di individui tra 1 e 90 anni. Lo studio evidenzia 4 momenti di svolta a 9, 32, 66 e 83 anni che segnano cambiamenti significativi nell'organizzazione neurale. I risultati mostrano che lo sviluppo cerebrale non è un processo lineare e continuo, ma è scandito da vere e proprie fasi di trasformazione. La prima epoca dura fino ai 9 anni ed è dedicata al consolidamento delle sinapsi più efficienti. L'adolescenza, invece, è caratterizzata dalla crescita della sostanza bianca e dal miglioramento delle capacità cognitive, favorito da una connettività più efficace. Questa fase si estende fino ai 32 anni circa. A quel punto avviene un cambiamento cruciale, in cui l'architettura cerebrale si stabilizza, un fenomeno che sembra corrispondere a un plateau dell'intelligenza e della personalità. Intorno ai 60 anni inoltrati inizia una fase di invecchiamento precoce, seguita da un invecchiamento avanzato intorno agli 83 anni, segnato da un calo della connettività cerebrale legato a processi degenerativi.
L'idea di punti di svolta a 9, 32, 66 e 83 anni è interessante, ma non sono del tutto convinto dell'esattezza di queste età. Mi sembrano un po' rigide, non trovi?
La ricerca sembra indicare un percorso strutturato nello sviluppo cerebrale. Il passaggio dall'infanzia all'adolescenza intorno ai 9 anni ha senso. È proprio in quel periodo che osserviamo cambiamenti cognitivi molto marcati.
Certo, però temo che tutto questo rischi di semplificare troppo le cose. Le esperienze di vita e gli ambienti in cui una persona cresce sono così diversi. Per esempio, qualcuno può maturare in modo molto differente a causa di fattori culturali o di sfide personali, e lo studio non sembra tenerne conto.
Lo studio non pretende di indicare età precise, ma questi traguardi possono comunque aiutarci a comprendere le tendenze generali dello sviluppo del cervello.
Però, come si collocano in tutto questo gli eventi importanti della vita? Prendiamo la nascita di un figlio, per esempio. C'è chi diventa genitore poco dopo i 20 anni, chi invece a 30 o 40 e chi non lo diventa affatto. Eventi del genere devono avere un impatto enorme sullo sviluppo cerebrale.
Hai ragione. E in effetti lo studio non analizza questa relazione. Mi auguro anch'io che le prossime ricerche possano approfondire queste variazioni individuali.
Cloud Dancer. Una tonalità di bianco è il colore dell'anno.
La settimana scorsa Pantone ha presentato il colore dell'anno 2026, un bianco etereo chiamato Cloud Dancer. Descritto come un bianco arioso che simboleggia un'influenza calmante nella società frenetica di oggi, e il desiderio di una quieta introspezione. È la prima volta che Pantone sceglie una tonalità di bianco per il suo premio annuale. Dal 1999 Pantone seleziona ogni anno un colore che cattura lo spirito del momento, influenzando settori come la moda, il design e il branding. Nel 2026, Cloud Dancer comparirà in una vasta gamma di prodotti, dagli smartphone alla cancelleria, fino all'arredamento, rafforzando la tendenza verso un lusso essenziale e senza loghi. Le reazioni sui social sono state contrastanti, se non decisamente polarizzate. Alcuni hanno elogiato l'effetto calmante del colore, mentre altri hanno criticato la scelta, definendola fuori luogo, in un periodo segnato dal ridimensionamento delle politiche di diversità, equità e inclusione, da dure misure sull'immigrazione e dalla crescita dei movimenti suprematisti bianchi.
Ottima scelta! Il bianco rappresenta purezza e un nuovo inizio. Ma voglio dire, cosa ha fatto pensare a Pantone che siamo davvero alla vigilia di un nuovo inizio?
Non lo so. Con tutte le discussioni su razza e identità, sembra quasi che ignorino ciò che sta accadendo nel mondo.
Oh no! Altro che ignorare. Secondo me vogliono semplicemente promuovere un senso di calma.
Non ti sembra un po' fuori luogo, viste le difficoltà che molti stanno affrontando?
A me sì. Ma quanto conta davvero la scelta di un colore? La verità è che non so quanto sia importante il colore dell'anno. Mi sto solo limitando a riportare ciò che dicono i critici. D'altronde, qualunque cosa scelga Pantone finirà per scontentare qualcuno.
Però non si può negare che susciti qualche perplessità, considerando le preoccupazioni per l'aumento dei movimenti suprematisti bianchi. Sembra quasi una presa di posizione, intenzionale o no.
Composite adverbs. La famiglia nel bosco. Una scelta che divide l'Italia.
Nelle ultime settimane si è parlato tanto della cosiddetta famiglia nel bosco. Una vicenda che ha attirato l'attenzione pubblica perché pone una domanda davvero complessa. Fino a che punto i genitori possono crescere i figli secondo i propri canoni? La storia riguarda una coppia di cittadini stranieri, lui britannico e lei australiana, che viveva insieme ai figli in una piccola casa di campagna nei pressi di Palmoli, in Abruzzo, senza elettricità, senza un lavoro stabile e con servizi molto essenziali. Prendendo atto di questa situazione, il Tribunale dell'Aquila ha deciso di sospendere la loro responsabilità genitoriale. La madre e i bambini sono stati trasferiti in una comunità, mentre il padre è rimasto nella casa di Palmoli.
Mi sembra un provvedimento piuttosto drastico. Non credi?
Beh, secondo il tribunale, la famiglia viveva in condizioni abitative inadeguate e mostrava difficoltà sul piano educativo, oltre a un possibile rischio di isolamento sociale per i bambini. Inoltre, c'erano stati contrasti tra genitori e i servizi sociali.
Eppure, i genitori sostengono di non aver fatto nulla di illegale.
Ti aspettavi dicessero qualcosa di diverso?
Pare che conducessero una vita semplice, serena e che i figli frequentassero altre persone un po' dappertutto. Sta di fatto che i politici gli hanno creduto. Ormai lo sanno tutti.
Quali politici?
Le più alte autorità della destra al governo. Il leader della Lega, Matteo Salvini, e la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, hanno preso le difese della famiglia. Hanno persino chiesto un intervento del Ministero di Giustizia.
Siamo abituati ai commenti dei politici. Quello che conta è che il tribunale ha svolto un'indagine, riscontrando diverse irregolarità, soprattutto sul piano educativo.
Ma ogni genitore ha il diritto di scegliere come educare i propri figli, no?
Sì, certo.
Ricordiamoci che in Italia l'homeschooling è riconosciuto dalla Costituzione. Non possiamo ignorare che esistono percorsi diversi dalla scuola tradizionale.
Vero. Tuttavia, l'homeschooling richiede obblighi precisi, dichiarazioni annuali, esami di idoneità, verifiche sugli obiettivi raggiunti. Non basta dire che i bambini imparano. Il punto è che non si tratta di condannare uno stile di vita fuori dagli schemi, ma di verificare che i minori abbiano ciò che serve per crescere, salute, istruzione e relazioni.
Però resta un nodo difficile da sciogliere. Dove finisce la libertà dei genitori e dove inizia il dovere dello Stato?
È una linea davvero sottile, ma non possiamo dimenticare che i bambini non scelgono le condizioni in cui crescono.
Questo è vero.
Tocca agli adulti e poi allo Stato, quando serve, assicurarsi che gli vengano garantiti i diritti fondamentali, anche quando quei diritti non sono immediatamente visibili, come la possibilità di incontrare e confrontarsi con altri bambini o sentirsi parte della società.
Non sapere che pesci prendere o pigliare. To not know which way to turn. Firenze dice basta ai monopattini a noleggio. Hai sentito l'ultima decisione del Comune di Firenze sui monopattini elettrici a noleggio? Li eliminano del tutto. Un provvedimento drastico, sì, ma secondo me inevitabile. La città non poteva più andare avanti così. Sembrava proprio non sapere che pesci pigliare.
Ah, davvero? Li tolgono per sempre?
Sì. Dal 1 aprile 2026 lo stop diventa definitivo. Il problema è che il nuovo codice della strada, approvato dal governo, impone casco, targa e assicurazione anche per i monopattini in sharing. Solo che né vigili urbani né le aziende riuscivano a far rispettare queste regole. I caschi venivano messi a disposizione, ma spesso sparivano non appena il mezzo veniva parcheggiato.
Io continuo a pensare che servano soluzioni, non divieti. Più controlli, aree di parcheggio dedicate, limiti di velocità.
Capisco cosa intendi, ma la situazione era totalmente fuori controllo. Monopattini con due persone a bordo, gente che andava contromano o sui marciapiedi, mezzi abbandonati ovunque. Ne hanno trovati persino sul fondo del fiume Arno. A un certo punto il comune non sapeva più che pesci pigliare.
Sì, ma togliendoli di mezzo, non pensi che turisti e residenti si riverseranno in massa sulle bici a noleggio?
Probabilmente sì, e secondo me è un bene.
Aspetta però, qualcosa non quadra. Mi sembra che le bici presentino gli stessi problemi dei monopattini.
In parte, ma sono più gestibili. La sosta selvaggia è meno frequente, grazie alle rastrelliere. Non ci puoi andare in due e sono più stabili, quindi il rischio di cadute è decisamente più basso.
Ma per me le differenze non sono così sostanziali.
Guarda che Firenze ormai non sa più che pesci pigliare con il turismo eccessivo. E la stretta sui monopattini è solo l'ultima delle misure in arrivo.
Lo so bene. Si parla anche di nuove regole più severe per i dehors. Sai cosa sono, vero?
Certo. Sono le strutture esterne dei locali. Tavoli, sedie, ombrelloni. Negli ultimi anni erano diventati troppi nel centro storico e la gente faceva fatica persino a camminare. E non è finita. Il comune vuole limitare pure il noleggio di auto con conducente, i servizi tipo Uber e perfino i sorvoli turistici in elicottero o mongolfiera.
Capisco che Firenze non sappia che pesci pigliare con il turismo di massa, ma con tutti questi divieti non rischia di diventare una città chiusa, un po' piatta, una sorta di museo all'aperto?
Può essere, ma per proteggere una città fragile qualche sacrificio bisogna pur farlo.
Questo dovrebbe valere per tutti.
Certo, per tutti. Firenze è la prima città italiana a prendere una decisione così netta. E secondo me altre città seguiranno il suo esempio.
Ottimo Fabrizio, anche questa settimana notizie davvero interessanti. Non ci resta che salutare i nostri ascoltatori. Saluto anche te, buona settimana.
Buona settimana a tutti quanti e ci vediamo presto. Ciao.
Ciao.